La rivoluzione del nuovo Senato, ecco cosa cambia. Dopo le dichiarazioni di voto via libera in prima lettura, ce ne vorranno altre tre e comunque entrerà in vigore con la prossima legislatura, ma il DDL riforme dalla fine del bicameralismo alle modifiche del titolo V è un vero stravolgimento dell'attuale assetto costituzionale. Ecco le principali novità. Di Susanna Turco. Fine del bicameralismo perfetto. Tramonta la gestione collettiva due rami del Parlamento. Sarà solo la Camera ad avere la competenza legislativa normale, votare la fiducia al governo, esercitare la funzione di indirizzo politico, legislativa e di controllo dell'operato dell'esecutivo. Il Senato rappresenterà invece le istituzioni territoriali, avrà competenza piena, come oggi, solo su alcune materie, leggi e riforme costituzionali, leggi elettorali degli enti locali, ratifica dei trattati internazionali e, per via dell'emendamento del leghista Candiani, anche sui cosiddetti temi etici, ma non su amnistia e indulto. Su altre leggi ordinarie potrà proporre modifiche, ma la decisione finale spetterà alla Camera, in alcuni casi, come per la legge di bilancio, per non conformarsi ai rilievi del Senato, Montecitorio dovrà votare a maggioranza semplice. Primo via libera di Palazzo Madama alla riforma costituzionale che supera il bicameralismo paritario, introduce il Senato non elettivo e riforma il titolo V. I voti a favore sono stati 183, 4 gli astenuti. Le opposizioni SEL, Lega, M5S e GAL non hanno partecipato al voto. Senato dei 100. Il Senato sarà composto di 100 senatori invece che da 315. Non saranno più eletti direttamente dai cittadini. 95, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci saranno eletti col sistema proporzionale dai consigli regionali tra i loro componenti, con una ripartizione dei seggi che discenderà dalla popolazione censita in ciascuna regione. Ciascuna eleggerà però un sindaco e non meno di due consiglieri regionali. Il loro mandato sarà legato alla durata degli organismi che li eleggono e solo per la prima elezione verranno indicati tutti contemporaneamente. 5 senatori saranno invece di nomina presidenziale. Resterà elettiva la sola Camera dei Deputati, 630 membri come adesso, durata in carica 5 anni, senza possibilità di proroga se non per legge e soltanto in caso di guerra. Niente più senatori a vita. I 5 senatori indicati dal capo dello Stato con lo stesso criterio dei senatori a vita, altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, dureranno in carica 7 anni, come il Presidente della Repubblica, e non potranno essere rinnovati. Restano tuttavia in carica, con tutte le loro prerogative compresa l'indennità, gli attuali senatori a vita. Ma gli ex capi di Stato sì. Gli ex capi di Stato avranno un seggio di diritto e a vita. Niente indennità. I nuovi senatori non percepiranno indennità per il loro incarico. Il che rilevano taluni porterà una disparità di trattamento tra i 95 componenti scelti dalle regioni comunque eletti e quindi titolari di una indennità e i 5 di nomina presidenziale che ne saranno del tutto privi. Sì all'immunità. I componenti di Palazzo Madama godranno invece dell'immunità. Per via dell'assenza delle opposizioni al momento del voto, l'Aula ha infatti respinto tutti gli emendamenti che ne chiedevano la cancellazione. Resta dunque il testo della Commissione Affari Costituzionali, che aveva deciso di mantenere l'articolo 68 della Costituzione per tutti i parlamentari, ossia obbligo dell'autorizzazione da parte della Camera d'appartenenza per arrestare, intercettare, processare per reato di opinione un parlamentare. Chi rappresentano? I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, recita il nuovo testo dell'articolo 67 della Costituzione. Ma adesso si introduce una distinzione di ruolo. I deputati continueranno a rappresentare la nazione, i senatori invece rappresentano le istituzioni territoriali. Chi elegge il capo dello Stato? Il Parlamento in seduta comune, ma senza i tre delegati regionali, cambia il quorum. Per l'elezione nei primi tre scrutini servono i 2/3. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5, dall'ottavo la maggioranza assoluta. Niente più casi Porcellum. La Corte Costituzionale passerà allo scanner le prossime leggi elettorali prima che entrino in vigore per un giudizio preventivo di costituzionalità. Così si vorrebbe evitare di trovarsi nuovamente come oggi col Porcellum, con un Parlamento eletto da una legge poi dichiarata illegittima. No ai decreti omnibus. Viene introdotto un sostanziale divieto per il governo di fare decreti omnibus, cioè contenenti materie non omogenee. Dovrebbe essere già così, ma il principio non viene di fatto rispettato. Referendum a doppia quota. Resta invariato il tetto, già previsto in Costituzione, delle 500.000 firme necessarie per poter presentare un referendum. Inizialmente il DDL aveva previsto di alzare l'asticella a 800.000, ma dopo le molte proteste venute non soltanto dall'opposizione si è tornati indietro. Viene però introdotto un doppio quorum. Con 500.000 firme è necessario che voti la maggioranza 50% più uno degli aventi diritto perché il referendum sia valido. Con 800.000 firme il quorum si abbassa ed è sufficiente che voti la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni perché il referendum sia valido. Sono stati introdotti i referendum propositivi e di indirizzo, finora erano solo abrogativi. Più firme per le leggi di iniziativa popolare. Inizialmente si prevedeva di rendere obbligatorio il limite di 250.000 firme invece che le 50.000 attuali. In aula, con un emendamento, si è scesi a 150.000 firme. Via province e legislazione concorrente. Il nuovo titolo V, parte del DDL Riforme, fa scomparire le province dalla Costituzione ed elimina la problematica legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In generale, lo Stato ha più competenze, può esercitare una clausola di supremazia verso le Regioni a tutela dell'unità nazionale, può anche commissariare Regioni ed enti locali in caso di grave dissesto finanziario, potranno al contrario divenire più autonome le Regioni con bilanci virtuosi. Norma anti-Batman. Dopo i molti scandali sull'utilizzo dei fondi pubblici, vengono bloccati i rimborsi e trasferimenti monetari ai gruppi politici regionali. Si introduce un tetto agli stipendi di presidente e consiglieri regionali. Lo stipendio non potrà essere superiore a quello dei sindaci dei capoluogo di regione. Via il CNEL. Viene soppresso, come da radicata intenzione renziana,